वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo giunti, nella parte sesta, al capitolo intitolato Cantare Krishna e lotta. Nel corso del viaggio sul treno diretto a Calcutta, Srila Prabhupada espresse nuovamente la sua contrarietà per la cattiva organizzazione del pandal dell'ISKCON al Kumbh Mela. Migliaia di ospiti erano arrivati al pandal Hare Krishna, ma non avevano ricevuto prasadam. Determinato a impedire che il cattivo esempio si ripetesse, Srila Prabhupada scrisse una lettera a tutti i presidenti dei templi dell'ISKCON. Prego di accettare le mie benedizioni. Ora voi dovete organizzare che in ogni tempio vi sia una sufficiente quantità di prasadam destinato alla distribuzione. Potete prendere 2 o 3 cuochi di prima categoria, i quali devono essere sempre impegnati. Ogni qualvolta un ospite arriva, deve ricevere il prasadam. Si devono dare disposizioni che i cuochi preparino 10-20 servizi alla volta di puri e sabji, ai quali possono essere aggiunti halava e pakora, in modo che gli ospiti possano essere serviti immediatamente. Appena arriva, ogni ospite deve essere servito. Quando le prime 20 preparazioni sono state servite, i cuochi ne preparano subito altre 20 e le tengono di riserva. Alla fine del giorno, se non sono arrivate visite, i nostri devoti le consumeranno in modo che non vi sia perdita. Non potete dire, è finito, non è ancora pronto, non vi sono scorte per cucinare, eccetera. Questo deve essere rigidamente imposto. Il tempio è diretto da Srimati Radharani, Lakshmiji. Perciò, perché dovrebbe esservi penuria? La nostra filosofia è la seguente. Chiunque venga, fate che gusti il prasadam, che canti Hare Krishna e sia felice. Krishna non è povero, perciò, perché noi dovremmo negar loro qualcosa? Deve essere fatto ad ogni costo. Non è difficile. Chiedete soltanto una buona organizzazione. Alla fine della giornata ciò che resta può essere venduta o distribuita. Se crediamo che Krishna mantiene e provvede a tutti, allora perché dovremmo essere miseri? Questo significa perdere la fede in Krishna e pensare che noi siamo coloro che agiscono e provvedono. Noi abbiamo fiducia che Krishna provvederà. Lasciate che venga il mondo intero. Possiamo nutrirli. Perciò, per favore, mettete in pratica molto bene e cominciate subito. Srila Prabhupada chiese di ascoltare le recensioni dei suoi libri mentre pubblicava. Il movimento per la coscienza di Krishna è autorizzato. Il suo segretario glieli lesse uno dopo l'altro. Professori elogiavano l'opera di Prabhupada e gli chiedevano di continuare a pubblicare questi libri preziosi. Dopo aver ascoltato il resoconto, si sdraiò per riposare. La penna è più potente della spada, dichiarò Rameshwara Swami. Sì, rispose Prabhupada, è una rivoluzione. Questo è ciò che ho sempre pensato mentre scrivevo. I comunisti hanno cambiato la vita delle persone in tutto il mondo con la loro letteratura vuota e le loro false promesse. Perché non lo potrebbe fare una rivoluzione basata sulla conoscenza assoluta? 18 gennaio 1977. dopo il freddo intenso del Kumbh Mela, a Prabhupada erano bastati 2 giorni a Calcutta per ristabilirsi. Il suo raffreddore se n'era andato, benché il gonfiore delle mani e dei piedi persistesse. E anche altri disturbi si facessero sentire. Esternamente era diabetico e soffriva di cattiva digestione. Risentiva inoltre del deperimento fisico che è naturale in un corpo di 81 anni. Le sue condizioni non erano adatte per viaggiare senza interruzione, per lavorare duramente, per dare lezioni frequenti e per una direzione onerosa. Eppure, Prabhupada era trascendentale alla sua apparente condizione materiale. Benché talvolta egli si informasse sulla possibilità di cure, in generale egli era insensibile verso la sua salute precaria. Anche dopo aver ricevuto un consiglio del dottore e aver concluso egli stesso ciò che sarebbe stato vantaggioso per la sua salute, egli lo ignorava a favore di ciò che era vantaggioso per la diffusione della coscienza di Krishna. Precedentemente a Vrindavana egli si era sentito meglio bevendo buona acqua fresca. Così pensava che avrebbe potuto avere sollievo bevendo l'acqua famosa del Bindu Sarovara, vicino a Bhubaneswar. Inoltre, l'ISKCON aveva recentemente acquisito una donazione di un piccolo appezzamento di terreno fuori città e Gora Govinda Swami, un discepolo Orya di Srila Prabhupada, era andato là, gli aveva costruito 2 semplici case e stava progettando di costruirvi un tempio. Il viaggio in treno da Calcutta a Bhubaneswar durava 12 ore, un'altra opportunità per Rameshwara Swami di investigare. La sua assegnazione di 30 giorni come segretario di Prabhupada era quasi giunta al termine e poi egli sarebbe tornato a Los Angeles e ai suoi doveri relativi alla BBT americana. Era venuto in India per informarsi da Prabhupada se sarebbe scoppiata una guerra mondiale, per sapere, in questo caso, come la distribuzione di libri avrebbe potuto continuare e come, nel futuro, avrebbe potuto essere introdotto un nuovo ordine mondiale basato sulla coscienza di Krishna. Prabhupada aveva risposto a molte sue domande, ma egli doveva sottoporgliene a molte altre. Il treno espresso di Puri lasciò Calcutta alle 22. Dopo essersi fatto massaggiare, Srila Prabhupada si allungò sulla cuccetta inferiore per riposare e Hari Sauri e Rameshwara occuparono le 2 cuccette di fronte a lui. A mezzanotte circa, Srila Prabhupada accese la luce, si sedette e cominciò a cantare a bassa voce sul suo japa. Dopo pochi minuti Rameshwara si svegliò e chiese se la guerra sarebbe scoppiata nel corso della vita di Prabhupada. Prabhupada rispose che era difficile poterlo dire. Dipendeva dalla distribuzione dei libri e delle riviste Back to Godhead. Benché in Russia il governo cercasse di controllare rigidamente ogni letteratura, i libri coscienti di Krishna erano comunque entrati oltre confine ed erano diventati subito popolari. I capi comunisti si erano spaventati, ma anche loro provavano rispetto per la cultura indiana. Prabhupada disse che con l'incremento della distribuzione dei libri, l'America e in seguito il mondo intero sarebbero diventati coscienti di Krishna. Voi quindi dovete spingere e spingere, disse. Questa opposizione che ci accusa di lavaggio del cervello significa che essa, la coscienza di Krishna, è riconosciuta come cultura. Può piacere o no, ma viene riconosciuta come qualcosa di permanente. Prabhupada affermò di non avere un fine politico, ma sapeva che la cultura indiana, unita al denaro americano, poteva salvare il mondo. Devi pensare in questi termini, di mondo intero, non di nazione, aggiunse. In ciò consiste la nostra predica, il dovere dei GBC è questo. Il discorso continuò per più di 2 ore e Rameshwara si sentiva completamente soddisfatto di quelle istruzioni intime, benché una volta, precedentemente, gli avesse posto la medesima domanda sulla distribuzione e sulla guerra. Prabhupada allora aveva preferito non rispondere. Ora, invece, egli aveva rivelato alcuni dei suoi pensieri, proprio come un padre istruisce un figlio, degno di fiducia. Le condizioni di vita sul terreno dell'ISKCON a Bhubaneswar erano primitive, 2 piccole capanne di fango con tetti di paglia. Srila Prabhupada occupò una stanza di 12 metri per 8 in uno dei cottage e il suo servitore e il suo segretario si sistemarono sull'altro lato della parete. Pochi giorni prima sul terreno era stata installata l'elettricità e Hari Sauri aveva provveduto a mettere una lampada e il dittafono di Srila Prabhupada sul tavolo. La seconda, una piccola costruzione che distava circa 7,5 metri dalla capanna di Prabhupada, era costituita da una minuscola stanza che fungeva provvisoriamente da tempio. Un tetto di tela logora copriva l'area tra le 2 costruzioni e in quell'area era stato sistemato il Vyasasan di Srila Prabhupada, affinché egli potesse dare lezioni all'aperto. Anche 2 tende affittate erano state disposte sul terreno per poter sistemare i devoti in visita durante la permanenza di Srila Prabhupada. Le attrezzature igieniche destinate a Srila Prabhupada erano state predisposte a una distanza di 7-8 metri dietro la capanna in cui egli risiedeva. Consistevano di una toilette e di un'area separata per il bagno. A Prabhupada non importava che tutto fosse primitivo, in realtà egli amava questo genere di sistemazione. Benché egli fosse ammalato e per la sua comodità personale avrebbe potuto risiedere in un confortevole edificio occidentale di sua scelta, un palazzo a Londra, un castello a Parigi, un attico a New York, egli si sentiva a casa sua e viveva felice in una primitiva capanna di fango su un pezzo di terra isolato nella polvere di Orissa. Seduto sul Vyasasan all'aperto, Prabhupada parlò a un piccolo gruppo di devoti e ad alcuni residenti del luogo. Sri Chaitanya Mahaprabhu, egli disse, preferiva 2 località in particolare, il Bengala e l'Orissa. E in Orissa, Mahaprabhu, egli disse, visse gli ultimi 18 anni della sua vita. Andò a Vrindavana e nel sud dell'India, ma poi tornò qui per restare con i suoi associati personali, Sri Ramananda Raya, Sarvabhauma Bhattacharya e Sikhi Mahiti. Prabhupada citò un riferimento delle scritture grazie al quale si sa che il movimento spirituale per quest'era avrebbe avuto inizio da Utkala, ossia Orissa. Srila Prabhupada rivelò che l'Orissa è un luogo molto speciale per i Gaudiya Vaishnava. E anche il suo Guru Maharaj era nato là, a Puri. «Ora noi abbiamo una piccola proprietà qui», disse. «Non importa se occorrerà del tempo, ma a poco potremo sicuramente sviluppare questo centro, soprattutto quando Bhubaneswar diventerà la capitale dell'Orissa. Nel futuro molti turisti arriveranno per vedere altre attrazioni di Orissa. Ora aspetta le persone dell'Orissa a sviluppare quest'idea». Prabhupada parlò con Gaura Govinda Swami e gli disse di cominciare la pubblicità, incontri privati pomeridiani e di sera, un programma regolare di lezioni, kirtan e prasadam. Quella sera erano venuti solo pochi ospiti. L'ISKCON aveva predicato poco in Orissa e Prabhupada non era ancora molto noto. La maggior parte dei contadini del luogo, abitanti di villaggio e alcuni bambini arrivarono, attratti dal prasadam gratuito. Prabhupada spiegò ai presenti che egli poteva parlare in 3 lingue, inglese, bengali ed hindi, ma non nella lingua dell'Oria. Decise quindi di parlare in inglese e di far tradurre la sua lezione da Gaura Govinda. diceva poche frasi e poi si fermava, mentre Gaura Govinda traduceva in oria. In questo mondo materiale, disse Prabhupada durante la sua lezione della sera, è sempre presente il tentativo di sfidare Dio, la persona suprema. Attualmente i cosiddetti scienziati non fanno altro che cercare il modo di sfidare la supremazia di Dio. Naturalmente questo movimento deve affrontare molti ostacoli, perché oggi il mondo intero è praticamente ateo. Anche nel nostro paese, in India, dove la Bhagavad Gita fu parlata da Krishna, Dio, la persona suprema, perfino qui, dicevo, lo stesso tentativo è in atto. Politici famosi, studiosi di grande notorietà, prendono in mano la Gita per mostrare agli altri di essere autorità nel campo della Bhagavad Gita. Ma i commenti da loro presentati hanno il solo scopo di sfidare Krishna. Prabhupada parlò per circa 10 minuti e non ci furono domande. I giorni caldi di Bhubaneswar e le notti fresche erano proprio quello che ci voleva per la salute di Prabhupada. Dopo aver riposato per qualche giorno, egli si alzò e cominciò a tradurre lo Srimad Bhagavatam. Era la prima volta che riprendeva il lavoro dopo aver lasciato Bombay per recarsi al Kumbh Mela. Si stava avvicinando al termine del nono canto. Gaura Govinda Maharaj aveva progettato la cerimonia della posa della prima pietra di un nuovo tempio per il 2 febbraio. Il 2 febbraio sarebbe stato il giorno dell'apparizione di Sri Nityananda. Prabhupada acconsentì a fermarsi fino a quella data e a partire il giorno successivo. La salute cagionevole impediva a Srila Prabhupada di mangiare cibi fritti. I suoi esperti cuochi di Bhubaneswar, Palika Devidasi e Shruti Rupa Devidasi, preparavano con gran cura cibi molto nutrienti e gustosi, ma senza usare il ghee. Talvolta, invece, Srila Prabhupada aveva richiesto alcuni cibi fritti, ma più tardi si era lamentato dicendo che esse non erano della sua stessa opinione. Rameshwara Swami, Gargamuni Swami e Bhavananda Goswami erano seduti con Srila Prabhupada nella sua capanna e discutevano con lui dei casi di deprogrammazione. Dicevano che questi nemici dell'ISKCON erano così fanatici che per Srila Prabhupada andare in America sarebbe stato pericoloso. Tuttavia, Srila Prabhupada li interruppe cambiando soggetto. «Il nostro problema immediato riguarda la mia salute», disse. «Non digerisco. Per queste ragioni i piedi e le mani si gonfiano». «Ciò impedisce il tuo lavoro di traduzione?» chiese Rameshwara Swami. «Il lavoro non è impedito», disse Prabhupada, «sto procedendo. Ho tradotto 17 volumi. Quello non può essere impedito». Raggiunse il suo dittafono e l'accese, ed essi udirono per pochi secondi un bel po' del suo recente lavoro di dettatura dai 24° capitolo del nono canto. «Sappiamo che tu hai un'opinione molto bassa dei dottori», disse Rameshwara Swami. «Voglio morire senza un dottore», rispose Prabhupada. «Forse sono seriamente malato, ma non chiamate un dottore. Cantate Hare Krishna. Non turbatevi per questo, tutti devono morire. Lasciatemi morire serenamente, senza un dottore. Tutte queste medicine, iniezioni e proibizioni, questo e quello, cantate Hare Krishna e dipendete da Krishna». Nartasya Chagadam Udamvati. Questo è il verso di Prahlad Maharaj. Trovalo nel 7° canto. Ariosauri si avvicinò a Prabhupada con la borsa dei libri per porgergli il secondo volume del settimo canto dello Srimad Bhagavatam. In pochi istanti gli trovò il verso e lesse ad alta voce. Mio Signore Nishimadeva, o Supremo, a causa di una concezione dell'esistenza basata sul corpo, le anime incarnate, trascurate e non protette da Te, non possono far nulla per migliorare. Qualunque rimedio scelgano, anche se porta benefici temporanei, è certamente transitorio. Il padre e la madre, per esempio, non sono in grado di dare vera protezione ai loro figli. Un medico e le medicine non possono alleviare le sofferenze di un malato. E una barca su un oceano non può proteggere un uomo che sta per annegare. Questi sono fatti, disse Prabhupada. Questo è ciò che accade alla fine, disse Gargamuni Swami. Ma forse possiamo darti un po' di sollievo temporaneo. Quando sei malato, infatti, noi ne siamo consapevoli. Sì, ammise Prabhupada, ma non dovrebbe essere accettata una terapia violenta. Meglio non farla, meglio cantare Hare Krishna. Srila Prabhupada, disse Bhavananda, nel passato, quando la tua salute non era buona, in tutti i templi del mondo avevano cominciato a cantare Hare Krishna, uno speciale kirtan aggiuntivo. Forse si potrebbe istituirlo di nuovo. No, disse Prabhupada, non per la mia salute. Fate i vostri kirtan ordinari. Quel primo colpo alla seconda avenue, che fu quasi fatale, eri presente, penso. Prabhupada si rivolse a Gargamuni e insieme ricordarono ciò che era accaduto nel 1967. Harin Sauri disse che un medico omeopatico aveva appena prescritto alcune speciali medicine e Prabhupada aveva accettato di provarle. Gargamuni disse che suo padre soffriva di un gonfiore simile, ma il suo era dovuto al diabete. «Io ho il diabete», disse Prabhupada. Gargamuni Swami aggiunse che suo padre faceva abitualmente un'iniezione di insulina ogni mattino. «Sono molti gentiluomini che prendono l'insulina almeno una volta al giorno», disse Prabhupada, benché ovviamente non avesse intenzione di fare altrettanto. Il principale programma terapeutico di Prabhupada era la dieta, ma anche in questo campo egli non era molto rigido. Un cuoco indiano di nome Shanti Lal era presente a Bhubaneswar e usava una buona quantità di spezie e ghee cucinando per Gargamuni Swami e i suoi uomini. Talvolta Prabhupada chiedeva qualcosa di ciò che Shanti Lal aveva cucinato e ciò disturbava molto i servitori e i cuochi di Prabhupada, benché non potessero far niente a questo proposito. Anche Gargamuni recentemente era stato ammalato e quando per la prima volta Prabhupada lo vide insieme con il suo cuoco, Shanti Lal disse: «Pensavo che tu fossi ammalato». «Sì», rispose Gargamuni, «eppure devo anche mangiare. Srila Prabhupada, tu stai mangiando molto semplicemente. Non stai mangiando cibo speziato?» «Talvolta anch'io devo avere le spezie», rispose Prabhupada, «altrimenti non vi è gusto. E senza gusto qual è l'utilità della vita?» Poi, con spirito gioioso, Prabhupada e Gargamuni Swami commiserarono la loro situazione e dissero che non avevano intenzione di mettere da parte il prasadam gustoso. «Piuttosto la morte», rise Gargamuni Swami, e anche Prabhupada rideva. L'ultimo giorno trascorso in India, come segretario di Srila Prabhupada, Rameshwara Swami entrò nella capanna di Prabhupada e si informò di nuovo circa la guerra del futuro. Hai detto alcune volte, disse, che il conflitto tra America e Russia è inevitabile. No, disse Prabhupada, se entrambe le nazioni comprendono la coscienza di Krishna, allora il conflitto non scoppierà. Ora stiamo pubblicando in Russia. Quando Rameshwara chiese che cosa sarebbe accaduto se molte città fossero state bombardate, Prabhupada rispose che le persone avrebbero riacquistato il loro buon senso e avrebbero adottato una vita più semplice, una vita agreste, proprio come quella che le fattorie agricole comunitarie avevano messo in evidenza. Questa sarebbe stata un'ottima lezione per loro, disse Prabhupada. Allora questo conflitto fa parte della diffusione della coscienza di Krishna. Oh, sì! Paritranaya sadunam vinashasha cha duskritam. Lottare significa porre un termine alle attività colpevoli. Finite, basta. Allora, a conflitto finito, c'è la possibilità di influenzare la popolazione. Dobbiamo approfittare di ogni opportunità, disse Prabhupada. Noi siamo i migliori opportunisti. Anukulena Krishna, questo è Anukula, favorevole alla diffusione della coscienza di Krishna, e possiamo accettarlo immediatamente, non importa cosa sia. Noi non dipendiamo dall'opinione pubblica per dire se una cosa è buona o cattiva. Buona significa che è favorevole alla diffusione della coscienza di Krishna. Rameshwara Swami disse che sembrava che il movimento per la coscienza di Krishna avrebbe dovuto crescere molto di più prima di essere veramente influente, come Prabhupada stava indicando. Crescerà, disse Prabhupada, sta crescendo. Occorre soltanto che i nostri lavoratori siano sinceri e rigidi e tutto si svilupperà. Nessuno può obiettare. Questo è un fatto. Dobbiamo soltanto essere molto rigidi e sinceri. E nessuno ci potrà fermare. Siamo i soli ad avere la visione di ciò che occorrerà fare alla fine della guerra, disse Rameshwara. Sì, disse Prabhupada, abbiamo una visione chiara. Non stiamo esponendo una qualsiasi teoria, stiamo sempre presentando dei fatti e questi si avverano, proprio come le nostre comunità agricole che abbiamo avviato. Gradualmente diventeranno concrete. Non è ancora tutto pienamente organizzato. Non di meno la speranza che ci sarà pace nel mondo è presente. C'è speranza sufficiente. Dopo alcuni giorni un buon numero di abitanti di Bhubaneswar venne a visitare Srila Prabhupada. Una sera egli era nella sua stanza e parlava con alcuni ospiti quando uno di loro domandò: «Beh, Swami, in sostanza, che cos'è Dio?» Srila Prabhupada sgranò gli occhi incredulo. «Che cosa vuol dire?» disse. «Sei indiano e non sai chi è Dio? Questa è la degradazione del Kali Yuga.» Srila Prabhupada continuò a fare le sue critiche taglienti e poi spiegò che gli indiani godono del beneficio speciale della letteratura e della cultura vedica. Per questa ragione ogni indiano dovrebbe conoscere Dio. Prabhupada dette la sua prima lezione pubblica la sera successiva. Erano presenti circa 150 persone. Dette inizio alla lezione dicendo: «L'altra sera un signore mi ha domandato che cos'è Dio?» Srila Prabhupada spiegò che Sri Bhagavan appare nel nostro paese, Bharatavarsha, e lascia le sue istruzioni che sono state accettate dagli Acharya. L'India, spiegò Prabhupada, è favorita in modo particolare perché Dio si incarna personalmente qui e impartisce le sue istruzioni. Attualmente, tuttavia, continuò Prabhupada, i nostri giovani domandano: che cos'è Dio? Perché è accaduto? È accaduto perché noi stiamo progredendo verso una civiltà animale. Chiunque abbia una concezione del sé basata sul corpo, disse Prabhupada, chiunque consideri la sua identità in relazione alla famiglia, al paese o alla razza, secondo gli Shastra vedici, non è migliore di una mucca o di un asino. Egli mise ripetutamente in guardia gli indiani dal cadere nella posizione di dover domandare che cos'è Dio. Sfortunatamente, quando dopo la lezione arrivò il momento delle domande, queste furono del medesimo tenore. «Vorrei sapere il significato della parola Krishna», domandò un uomo. «Non sai qual è il significato di Krishna?» ribatté Prabhupada. «Non lo sai?» L'uomo disse qualcosa in lingua oria e poi disse in inglese: «Il significato etimologico». «Krishna», disse Prabhupada, «significa assolutamente attraente, che ha tutte le attrattive. E oltre a questo tu non conosci Krishna?» Questa è la difficoltà, la nostra gente si è tanto degradata da non sapere più che cos'è Dio, che cos'è Krishna. Qualcuno ha studiato il settimo canto del Ramayana, ma ora domanda chi è il padre di Sita? Questa è la posizione. Siamo nati in un paese in cui Krishna spiega ogni cosa e ora chiediamo qual è il significato di Krishna, che cos'è Dio? Questa è la nostra posizione, una posizione molto degradata. Mentre Prabhupada andava in automobile al parco per la sua passeggiata mattutina, vide cartelloni pubblicitari e stendardi che annunziavano la visita in città di Sanjay Gandhi. La piattaforma politica caratteristica di Sanjay Gandhi era che tutti dovevano diventare letterati. Guardando dal finestrino la terra povera e arida, Prabhupada osservò: «Qual è il beneficio della letteratura quando la gente è povera e affamata?» Egli disse che la gente del luogo veniva a programma serale dell'ISKCON solo per avere un po' di khichdi, non perché si trattava di prasada, ma perché erano affamati. Così, se dopo molti anni di educazione essi imparavano a leggere, ma guadagnavano ancora ben poco denaro e avevano il medesimo impiego, quale sarebbe stato il beneficio? La vita non è fatta per un'educazione di questo genere. Prabhupada deplorò che tutta quella terra rimanesse là, incolta. Vedendo alcuni uomini che si muovevano a fatica, Prabhupada osservò che la maggioranza delle persone era misera e affamata, mentre pochi vivevano in grandi case, erano ipernutriti e correvano per dimagrire. Perciò Sanjay Gandhi educherà la popolazione, disse, e dopo un po' di tempo essa si unirà al movimento dei Nakshaliti e ucciderà le persone ricche. No, tutti dovrebbero essere impegnati a lavorare la terra. Prabhupada disse che anche gli uomini dell'ISKCON dovevano lavorare, perché senza essere adeguatamente impegnati si sarebbero messi a pettegolare e sarebbero diventati vittime del desiderio sessuale. fin dal suo arrivo a Bhubaneswar, Srila Prabhupada aveva parlato numerose volte di un suo viaggio a Jagannath Puri, che era situata a un'ora di distanza. Poiché sperava che un giorno avrebbe potuto costruire un grosso centro a Puri, Prabhupada voleva vedere alcuni appezzamenti di terra in vendita. Non era più andato a Puri dal 1958, poiché ai suoi discepoli non era concesso di entrare nel tempio di Jagannath. Prabhupada disse che nemmeno lui vi sarebbe entrato. Tuttavia voleva andare a Puri per vedere se c'era terra disponibile. Un giorno di buon mattino, Prabhupada, sulla sua automobile diretto a Puri, la città situata sulla baia del Bengala, guardò alcune proprietà, ma queste o erano situate in posizione scadenti oppure erano costituite di edifici in pessime condizioni. Prabhupada passeggiò lungo la spiaggia con i suoi devoti, là dove i marosi si sfrangevano spumeggiando. «Saltavo qui», disse ridendo. «Nel 1920 e nel 21 venni qui. A quel tempo ero sposato. Mi sposai nel 1918, venni qui dopo il mio esame di laurea. Poiché ero felice saltavo. Quando le onde arrivavano io saltavo. Da allora sono passati 57 anni». «Dicono che non cambia, che non cambia, non cambiamo il corpo. Ma dov'è quel corpo? Ora cammino con il bastone, mentre allora saltavo. Sono ancora qui, ricordo, ma il mio corpo è cambiato. Che cosa c'è di difficile da capire? Sono il medesimo. Altrimenti come potrei ricordare tutte queste cose? Quel corpo però è andato perduto. Tatadeantara prapti. Perché questi mascalzoni non riescono a capire una filosofia così semplice?» Srila Prabhupada si fermò una giornata al Tourist Bungalow, situato sulla spiaggia, e uno dei suoi confratelli, Shyamasundara Brahmachari, venne a visitarlo dal Purusottama Gaudiya Math del luogo. Dopo di lui venne a fargli visita anche Sri Sevasiva Rat, un membro della commissione del Punjari, del Punjari del Tempio di Jagannath. Prabhupada parlò con lui della possibilità che i devoti dell'ISKCON entrassero nel Tempio di Jagannath. Impedire che i Vaishnava occidentali entrassero nel Tempio era segno di pregiudizio e di ignoranza, poiché i membri del Movimento per la Coscienza di Krishna erano pienamente impegnati nella vita spirituale, non avrebbero dovuto essere considerati indegni di esservi ammessi soltanto a causa della loro nascita e della loro razza. Sevasivarat era amichevole ed era d'accordo con Prabhupada. Promise che avrebbe fatto ciò che poteva per aiutarlo. Parlò anche a Prabhupada di un libro che aveva appena pubblicato e lo invitò a partecipare a un incontro in un piccolo panda la sera successiva, programma nel corso del quale il suo libro sarebbe stato presentato. Prabhupada acconsentì. Più tardi Prabhupada sedette sulla veranda della sua stanza al Tourist Bungalow. Mentre era lì seduto vide Shantilal che preparava il pranzo dietro il furgone di Gargamuni. L'aroma delle spezie che cuocevano nel ghi giungeva alle sue narici. Chiamò Gargamuni Swami e gli chiese di portargli un piatto con le vivande cucinate da Shantilal quando il prasadam era pronto. Presto Prabhupada poté gustare un pasto di riso, dal puri sabji con spezie e chutney. Disse che Shantilal era un cuoco meraviglioso e che i devoti di tutte le ISKCON avrebbero dovuto apprendere quest'arte. Se i mangiatori di carne avessero potuto gustare questo prasadam, avrebbero abbandonato le loro abitudini colpevoli. Mentre Prabhupada era seduto nella sua stanza d'albergo, ricordò il suo arrivo in America nel 1965 e i suoi due attacchi di cuore durante la navigazione. Si dice che chiunque subisca un terzo attacco, disse Prabhupada, è destinato a morire. Ho subito due attacchi sulla nave e un terzo a New York. Mi paralizzai. Il lato sinistro era paralizzato. Non so come, ma mi sono salvato. Una giovane donna, la moglie del capitano che aveva studiato astrologia, disse: «Swami, se superi il tuo 70° anno, allora vivrai per un centinaio d'anni». Srila Prabhupada e i suoi discepoli risero. Così, in un modo o in un altro, sono sopravvissuto al mio 70° anno. Non so se dicono che vivrò per un centinaio d'anni, ma il 70° anno è stato duro. Tre attacchi e la paralisi. E non avevo nessuno della famiglia. A quel tempo nessuno di voi era con me. Ero solo. non dipendevo da nessuno. Sulla nave però compresi che Krishna aveva intenzione di salvarmi. Stavo andando a compiere la mia missione. I devoti si soffermavano regolarmente a parlare del lavaggio del cervello e della deprogrammazione. Quella sera uno dei devoti ricordò che talvolta l'opposizione si serviva della testimonianza di un ex discepolo di Srila Prabhupada che sparlava del movimento. «È un mascalzone», spiegò Prabhupada, «perciò è uno scomunicato. Il mio guru Maharaj l'avrebbe preso a calci. Qual è quindi il valore della sua testimonianza? È naturale che qualcuno esca e parli contro di noi. Queste cose accadranno nel corso della predica». Non possiamo aspettarci un sentiero sempre liscio. I devoti erano d'accordo e uno di loro aggiunse che l'amico più intimo di Gesù l'aveva tradito. Srila Prabhupada paragonò la difficoltà presente alle difficoltà da lui incontrate al suo arrivo in America. Ricordò di nuovo la sua malattia che stava per essergli fatale nel 67 e il suo ritorno in India dove si era ristabilito. Dopo essere tornato in America, tuttavia, egli commentò, non era più in stato in grado di dormire la notte a causa del ronzio nell'orecchio. Finché il corpo è presente, disse Prabhupada, si presenteranno numerose difficoltà. Krishna ci ha avvertito che esse arriveranno e se ne andranno. Non preoccupatevene. Agamapaino Nityas. I disturbi del corpo, l'agitazione della mente, i nemici verranno. Molti impedimenti arriveranno. Che cosa possiamo fare? Dobbiamo tollerare. Questo è il mondo materiale. Non possiamo aspettarci che tutto sia liscio e felice. Questo non è possibile. Krishna consigliava questo ad Arjuna. Krishna non dice mai, ti darò qualcosa di magico, non ci sarà niente da sopportare. Non diede mai nessuna pastiglia ad Arjuna. È questo che dobbiamo seguire. I guru moderni dicono, vi darò un po' di cenere magica, non vi saranno più difficoltà. Ma Krishna che cosa dice? Krishna dice, no, tollera. Non dice, sei un asino, ti darò un po' di cenere. Né Arjuna dice, perché mi chiedi di combattere, dammi un po' di cenere. Proverò a lanciarla. Non era tanto sciocco da chiedere qualche magia a Krishna per uccidere i suoi nemici. Egli lottò veramente. Questa è la Bhagavad Gita. Perciò affrontate le cose nella loro realtà e dipendete da Krishna. Questo è il vostro dovere. Non aspettatevi cenere, miracoli o magie. Il mattino successivo, dal portico, Srila Prabhupada stava osservando i devoti che nuotavano nella baia del Bengala. Chiamò Hari Saur e gli disse che avrebbe voluto bagnarsi nell'oceano, poi volle sapere da lui che cosa ne pensasse. Hari Saur e gli altri presenti dissero che sembrava una buona idea. L'acqua del mare si presuppone che sia un'ottima cosa per la salute, dissero. Prabhupada disse che voleva fare la prova e dopo il suo massaggio mattutino scese verso la spiaggia indossando un gamcia e portando un asciugamano. Alcuni devoti erano già immersi nell'acqua e quando Prabhupada li raggiunse sulla riva si raccolsero intorno a lui. Mentre le onde avanzavano scivolando e turbinavano attorno ai suoi piedi, essi raccolsero acqua a piene mani e incominciarono a bagnare il corpo di Prabhupada. Le braccia, il petto, la testa, ripulendolo dall'olio di mostarda che era stato applicato sul suo corpo durante il massaggio. Presto anche altri devoti cominciarono con reverenza a versare a piene mani acqua sul corpo di Prabhupada. In piedi, immerso nell'acqua fino alle ginocchia, sotto i raggi luminosi che illuminavano il suo corpo dal colore dorato, Prabhupada rideva mentre i devoti si riunivano attorno a lui. I I devoti realizzarono che questo divertimento era proprio come una abhisheka, il bagno delle divinità. E quando Guru Kripa Swami cominciò a cantare le preghiere per il bagno delle divinità, Cintamani Prakara Sadmasu, gli altri devoti li raggiunsero per prendere parte all'abhisheka nel mare. Prabhupada si divertì e talvolta si bagnava la testa per indicare che voleva che versassero acqua sul suo capo, poi chiudeva gli occhi mentre l'acqua veniva versata. Quando per un momento Prabhupada perse l'equilibrio, Arisa Auri lo afferrò. I piedi di Prabhupada sprofondavano nella sabbia e il piede estratto dall'acqua era ricoperto di fanghiglie. Mentre egli contraeva le dita, un devoto versò acqua sul suo piede e lo ripulì. Prabhupada allora si piegò, fece entrare l'acqua dell'oceano nella bocca e la sputò. Soltanto Guru Kripa Swami fu veloce nel raccogliere un po' di quell'acqua e nel berla. Mentre Prabhupada concedeva ai devoti di bagnare e massaggiare il suo corpo, i devoti erano trasportati da sentimenti estatici. Dopo circa 10 minuti Prabhupada uscì dall'acqua e si cambiò. Poi camminò fino all'albergo dove 2 devoti lo accompagnarono fino a una poltrona confortevole. Lo fecero sedere e lo portarono nella sua stanza per il riposo pomeridiano. Nel pomeriggio Sevashivarat tornò di nuovo a vedere Prabhupada, accompagnato questa volta da un altro brahmana di Puri. Essi offrirono a Prabhupada un po' di prasadam di Jagannath e cantarono l'inno Jagannathastakam. In silenzioso apprezzamento, Prabhupada rimase in ascolto finché i brahmana ebbero cantato le famose preghiere, i cui versi terminano tutti con l'espressione Jagannath Swami Nayana Patadami Bhavatume. O Signore dell'universo, per favore, renditi visibile ai miei occhi. Quando i 2 brahmana ebbero finito di cantare, Prabhupada disse: così, questi Vaishnava europei e americani stanno desiderando Jagannath Swami Nayana Patagami Bhavatume. È con il vostro intervento che essi possono essere in grado di vedere Jagannath Swami. Essi desiderano così, Jagannath Swami, Nayana Patagami. Termina qui anche per oggi la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte 6, il capitolo intitolato Canta Hare Krishna e lotta.
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Bravo!